Allora riprendiamo dopo la pausa, si sta meglio qua che fuori con questo caldo. E vediamo adesso nel tempo della seconda parte, poi lasciando spazio anche per i vostri interventi, le vostre domande, vediamo come le cose che abbiamo detto fino adesso sono state anche un po' recepite nel Nuovo Testamento, come la novità di Gesù significa rompere con tutta una visione o pessimistica o fatalista, ovviamente inaccettabile la storia della retribuzione, questo Dio che se tu ti comporti bene ti premia e se non ti comporti bene ti castiga, questo veramente viene subito negato da Gesù. Alberto penso vi parlava anche ieri, non so se vi ha citato appunto quel famoso capitolo del Deuteronomio, capitolo 28, dove tutto un capitolo, sono 68 versetti, è lungo il capitolo, capitolo 28 del libro del Deuteronomio, dove appunto ci sono per i primi 14 versetti le benedizioni, per i restanti 50 e passa versetti le maledizioni, quindi tra benedizioni e maledizioni la cosa non è scherza, e potete leggere con calma se volete un po' anche o comunque divertirvi, tra le maledizioni per chi non osserverà la legge sono previste anche le emorroidi, quindi che era una cosa piuttosto fastidiosa, quindi era una cosa non... Le ulcere d'Egitto, appunto dice, il Signore ti colpirà con le ulcere d'Egitto, con le emorroidi, con la scabbia, la pruriggine, insomma una cosa terribile. E, ecco, anche questo viene ovviamente... viene negato, cioè Gesù rompe con questa visione della retribuzione. Quindi se è vero come potevano affermare che dobbiamo già vivere su questa terra, che non dobbiamo preoccuparci dell'aldilà, però la proposta di Gesù in cosa consiste? Certo che viviamo bene, ma non soltanto io che sto bene, ma faccio vivere bene anche gli altri. Questa è la proposta di Gesù, che questa benedizione attraverso la tua vita si possa estendere. Quindi non è la questione a me va bene, mi dispiace per te che ti va male, no, a me va bene, farò del tutto perché anche a te vada bene. Questa è la proposta di Gesù, creare una società dove tutti possano, una realtà dove tutti possano godere di questa bontà. Quindi si cancella l'idea del merito, della retribuzione, il pessimismo. Si cancella ovviamente questa incertezza, saremo salvi, non saremo salvi, risorgeremo, non risorgeremo. Si toglie di mezzo questa visione del morto, della morte, come fonte di impurità. Vedremo domani, dopodomani, quando Gesù tocca due morti. La figlia del capo della sinagoga, Gairo, che le prende per mano, e poi il figlio della vedova di Nain, che tocca la bara quando stanno andando al cimitero con il corteo. Non era possibile toccare il morto se non era un tuo parente stretto. Quindi Gesù dimostra che tutta questa storia dell'impurità del morto non ha alcuna giustificazione. Vedete, anche se dopo la cosa si è un po' degenerata, la differenza su come vedere la morte o il morto tra quello che può essere la tradizione ebraica e quello che sarà poi la tradizione cristiana, pensate soltanto al culto delle reliquie, che nel cristianesimo a un certo momento, dopo degenera sicuramente, però all'inizio, quando nei primi secoli importante, la reliquia era la memoria del martire, del testimone, quindi il fatto che non c'è più questa soggezione del morto o della tomba del morto, addirittura è un luogo per fare veramente testimonianza nella fede del risorto, eccetera, eccetera, no? Quindi ho anche... nei racconti della risurrezione Gesù che si fa toccare o che si interagisce con i suoi in una maniera come per rompere con questa visione, no? della paura della morte o della morte come fonte di grande impurità. Ecco, allora dicevamo che nel Nuovo Testamento a un certo momento, quando si traduce la Bibbia dall'ebraico al greco, lo Sheol appare come Ade o Hades, e anche gli autori, li avete i testi qui, ve l'ho messo nel foglio, quattro volte troviamo il termine ade nei Vangeli, legato al testo di Matteo e Luca, parlando di Cafarnaum: sarai forse innalzata fino al cielo, sino all'ade. Normalmente il testo della CEI traduce inferi, quindi è curioso che traducendo dal greco tutto si segue abbastanza in maniera fedele. Quando si vede la parola ade, si traduce inferi come se fosse la ripresa dal latino. Quindi lì non si capisce perché non si lascia ade, che è il termine che hanno usato gli autori. E anche qui vedete, è la visione nei confronti di una città come Cafarnao, che si vanta della sua osservanza, della sua sinagoga, dove Gesù è stato rifiutato certamente, ma che nell'alzarsi, per la sua presunzione di essere così attenta a tutte le norme, ma così chiusa nei confronti della novità che Gesù porta, questo non farà altro che appunto precipitare, e precipitare nel mondo dei morti, negli inferi, questo ade, questo soggiorno appunto dei morti. Oppure quando Gesù, sempre nel Vangelo di Matteo, quindi abbiamo Matteo 11, 23 e Luca 10, 15, che riprendono questa espressione di Gesù, dove appare il termine ade. Poi la risposta che dà Gesù a Pietro, tu levi il foglio con le scritture? Così? Ah, sai, vediamo se sta registrando. E le porte dell'ade, quando gli vengono a Pietro assicurate queste chiavi, ma Pietro alla comunità certamente, questa potestà, e le porte dell'ade, gli inferi, la CEI traduce inferi, se leggete nel testo ufficiale 2008, non prevarranno contro di essa. Quindi questa realtà che ha a che fare con la morte, qualunque tipo di morte essa sia, non ha nulla che possa così colpire, che possa bloccare o che possa minacciare la realtà della comunità cristiana, di questa chiesa. E poi l'ultimo testo, quello di Luca, che vedremo domani, quando Gesù racconta quella parabola del ricco e pulone, ricco, e del povero Lazzaro. Allora morì anche il ricco e fu sepolto, stando nell'ade, ecco, la traduzione della CEI, negli inferi, fra i tormenti, ecco, e dopo domani vedremo come va a finire la storia. Quindi in questa ultima citazione, in Luca, vediamo che anche in quel luogo dei morti, in quel soggiorno dei morti, potevano esserci anche momenti di dannazione o di tormento, no? Perché dice fra i tormenti, no? Però, come abbiamo detto prima, un tormento proprio molto, molto passeggero, di 12 mesi, no? Così dicevano i rabbini quando parlavano delle pene, 12 mesi, come 12 mesi furono le sofferenze per Giobbe, o come 12 mesi furono, quindi prendono questa cifra come una cifra tonda, per dire il tempo colmamente si conclude e appunto è finito. Quindi noi abbiamo soltanto, vedete, nonostante nell'Antico Testamento il termine Sheol appare una sessantina di volte, che poi nella traduzione greca lo trovate con il termine Ade nell'Antico Testamento, nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, ma nei Vangeli soprattutto, soltanto 4 volte. Quindi vuol dire che gli autori non erano molto interessati a questo tipo di discorso. E ovviamente lo prendono per spiegare alcuni passaggi importanti. Ecco, un altro luogo, per chiamarlo così, un altro termine che noi troviamo nei Vangeli, quando si parla della sorte, di che cosa può accadere alla persona che si chiude alla vita o che veramente rischia di perdere la vita, è il termine Genna. E questo lo conosciamo anche abbastanza. Il termine Genna, che è un termine ebraico, che significa la valle del figlio di Hinnon, Ge-Hinnon, Gen-Ben-Hinnon. E è una valle, quando facciamo il viaggio, si fa il viaggio di studio a Gerusalemme, andiamo tutti a vedere la Genna, perché ancora esiste questa valle, che era la discarica Margara il Basurero, il basurero di Gerusalemme, ecco la discarica, il basurero. E, è curioso che sappiamo, perché questa cosa viene d'antico, che l'hanno trasformato in una discarica perché in quella valle si sacrificavano agli idoli, ai Tophet, questi idoli della cultura fenicia, si sacrificavano anche delle creature, c'erano anche sacrifici umani. Allora una cosa, era un abominio questo qua, per evitare che gli ebrei comunque, questa storia sì del monoteismo, ma il monoteismo è una cosa molto lenta e molto lunga, non è che questi sono nati monoteisti subito, ci sono voluti veramente dei passi per arrivare a questa concezione monoteistica, come noi diciamo nel popolo di Israele. Quindi l'influsso degli altri culti pagani o degli altri idoli, anche loro faceva parte, e anche questa storia dei Tophet, che Giosia, un re, che ha fatto una grande riforma religiosa, ha cercato di sradicare come? Convertendo quella valle dove si andavano a bruciare creature, ai Tophet, questi idoli, perché soprattutto quando uno doveva intraprendere una storia particolarmente importante, impegnativa, un viaggio, aprire un negozio, che ne so, perché le andasse bene, si sacrificava una creatura ai Tophet, perché appunto tutto andasse nel modo migliore possibile. E Giosia ha dichiarato questo un abominio, e l'unica maniera di evitare che andassero lì a fare questo tipo di culti, di sacrifici, era trasformando la valle in una discarica di rifiuti. E allora, siccome gli ebrei sono fissati con la purità, tutto quello che è impuro, tutto quello che è corrotto, tutto quello che contamina, stiamo alla lunga, hanno smesso di andare in questa valle a fare i sacrifici, o perlomeno la cosa si è un po' più così ridotta. Ci sono alcune altre teorie per spiegare l'origine di questa valle come anche una valle dei cadaveri, un luogo anche appunto si va a finire lì come se uno fosse un rifiuto, perché si pensa che quando Gerusalemme fu circondata dall'esercito assiro, e ci fu anche una specie di malattia, c'erano questi assedi alle città, facilmente venivano le malattie tipo infezioni o cose del genere, allora i morti che non sapevano cosa fare dentro le nuove città le buttavano in questa valle, quindi era una maniera di sbarazzarsi dei morti non potendo uscire a seppellirli, e questa valle diventa un luogo anche impuro, di impurità, perché venivano gettati dalle mura i cadaveri, i morti dalla malattia durante quell'assedio. Quindi ci sono anche diverse, comunque l'importante è che quel luogo è diventato dopo la discarica di Gerusalemme. È una discarica che fumava sempre, perché i rifiuti si smaltivano mediante il fuoco, si bruciavano i rifiuti. Quindi questa è l'idea di finire nella Ghenna, dove quel fuoco non si consuma, ma la Ghenna non è un luogo legato all'aldilà, ma la Ghenna, per chi conosceva Gerusalemme, era un posto familiare dove era meglio ovviamente non finire, perché andare a finire tra i rifiuti era una cosa molto triste, una grande frustrazione. Quindi nei Vangeli, soprattutto in Matteo è quello che più adopera il termine Ghenna, mai in Giovanni appare il termine, Matteo lo adopera sempre con i moniti che Gesù dà alla comunità: è meglio per te toglierti, cavarti l'occhio, levarti e tagliarti la mano o il piede, che andare a finire con tutto il corpo nella Ghenna, appunto dove c'è questo fuoco che arde sempre. E Marco l'adopera anche in alcuni passaggi, al capitolo 9, e poi Luca una volta sola. Quindi anche questa Ghenna non è che sia molto, molto gettonata, non è che stanno sempre a trattare di questo aspetto, vedete. Quindi il Vangelo riporta sempre l'attenzione sul nostro vivere, il nostro presente, però un presente dove già dobbiamo sentire la benedizione, però qualcosa che riguarda tutta la realtà umana e alla quale ognuno deve dare il proprio contributo, la propria collaborazione per che questa si diffonda il meglio possibile. Oltre i Vangeli, la Ghenna, questa valle della perdizione, era una cosa terribile, abbiamo parlato prima che per un ebreo è importante l'essere seppellito, quindi andare a finire nella Ghenna era ovvio che non ti seppelliva nessuno, tu finivi tra i rifiuti, nella discarica, così come uno che moriva affogato, era una disgrazia terribile, perché andando a finire sotto acqua nessuno poteva recuperare il tuo corpo per seppellirlo, quindi non avevi parte alla risurrezione dei giusti. Questa idea che poi subentra, abbiamo detto, dal secolo II avanti Cristo con Daniele, ma poi si sviluppa certamente: non partecipavi alla risurrezione dei giusti se non c'era il corpo mortale, perché anche questo corpo ci voleva. Ecco, una volta sola, oltre i testi dei Vangeli, appare il termine Genna nella lettera di Giacomo, che è molto curioso. Giacomo è una di matrice giudaica sicuramente, scrive e adopera questo termine che era familiare, conosciuto nel contesto giudaico. Anche la lingua è un fuoco, il mondo del male. La lingua è inserita nelle nostre membra, contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dalla Genna. La lingua, quando parla male, la maldicenza, la calunnia, il discredito, il colpire l'altro con le parole, Giacomo dice che questo viene proprio niente meno che dalla fiamma. La lingua è come una fiamma della Genna che veramente fa molto 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 male. Ecco, questo discorso della Genna lo troviamo anche nei testi giudaici, nel Talmud, quindi non soltanto gli evangelisti hanno usato questa espressione, che appunto faceva parte del linguaggio popolare, la Genna. Ancora oggi, ripeto, la valle si trova a Gerusalemme. In uno dei testi del Talmud, uno dei trattati, il trattato Sanedrin, si legge, lo avete nel testo, la parte dietro, avete scritto il testo: il santo, che benedetto sia, condanna i malvagi nella Genna per 12 mesi. E qui abbiamo già la dimostrazione. Questo è un trattato, sapete che il Talmud è il commento alla legge scritta, prima c'è la Mishnah, la Torah orale, che poi ulteriormente lavorata diventa il Talmud. Sono parole un pochino magari non familiari, però ha a che fare con il commento alla legge, a questa qui. La legge scritta, questa è la Torah scritta, l'Antico Testamento, e gli scribi, con i dottori della legge, poi con i rabbini, hanno fatto commenti alla legge, perché la legge non ti può venire incontro a tante situazioni che si presentano nel quotidiano. Quindi ci voleva un commento per applicare la legge a questioni più circoscritte o circospette, e poi ovviamente anche per arricchirla. Allora, il Talmud si scrive già verso il IV-V secolo, però raccoglie tutta una tradizione di commento alla legge scritta, che appunto ci fa capire com'era il pensiero. E questa storia della Genna, che è lo Sheol, è un sinonimo, possiamo dire, dello Sheol, ci conferma che la pena durava 12 mesi. Prima, ecco, allora qui il Talmud qui ci dà una descrizione un pochino più come viene questa condanna. Appunto, domani quando leggiamo che quel ricco si trovava nell'Ade, nello Sheol, tra i tormenti, prima li affligge col prurito, quindi col fuoco ed infine con la neve. Dopo 12 mesi i loro corpi sono distrutti, le loro anime sono bruciate e sparpagliate dal vento sotto le piante dei piedi dei giusti, e tutto finisce lì. Quindi diciamo prima che quando c'è un lutto in una famiglia ebraica, per 12 mesi lo si prega. Passato il 12° mese, o è andato nel paradiso, quindi non c'è più bisogno di preghiere, o è andato come polvere sparpagliata del vento, neanche in questo momento ha bisogno di una preghiera, quindi non si pongono il problema come noi. Ecco, questi sono i termini, però vedete, non sono molto frequenti. A noi ci colpisce che, leggendo i Vangeli, vedete, noi abbiamo dato un'importanza, quando poi Castiglio parlerà anche della storia dell'inferno, di questi luoghi, abbiamo dato un'importanza così eccessiva, ci hanno riempito la testa sempre. Poi qualcuno mi parlava anche della Divina Commedia di Dante, dell'inferno di Dante, no? Che nei Vangeli non c'è questa attenzione. Quindi i Vangeli hanno sorvolato questo aspetto, perché in fondo non è una questione che ci interessa affrontare. E noi invece l'abbiamo fatto diventare, fin dal catechismo, fin dalla più tenera età, una questione di fondo, no? Dove si va a finire e quali sono le condanne, qui poche, il prurito, il fuoco, la neve, ma se leggiamo appunto Dante ne troviamo delle cose molto più interessanti. Ecco, questi sono i termini più frequenti, seppur nella loro così scarsità. Ci sono ancora altri che possono servire per comprendere come questo tipo di pensiero entrato nei testi del Nuovo Testamento. Ecco, ieri abbiamo letto nel Vangelo l'espressione la fornace ardente. Questo lo usa soltanto Matteo, questa espressione fornace ardente. Al capitolo 13, quando parla delle parabole sia della cizania sia della rete gettata in mare. Quindi quando la cizania viene poi separata dal grano, si fanno delle fasce e viene buttata in questa fornace ardente, così come quei pesci marci, che dopo che sono stati separati dai pesci buoni, si butta nella fornace ardente. Ma anche qui non è un luogo di castigo, era un luogo di tortura. Abbiamo questo Matteo, che è un grande scriva, che è un grande conoscitore dell'Antico Testamento. Matteo ha preso questa immagine di Daniele. Daniele usa questa immagine della fornace ardente quando parla un po' di tutto quello che era la situazione di pericolo vivendo in Babilonia, quando non volevano questi ebrei mandati in esilio inchinarsi, adorare la statua del Nabucodonosor, dell'imperatore. Allora chi non adorava la statua finiva nella fornace ardente, era il castigo per coloro che erano i dissidenti del potere. Ecco che dopo c'è il miracolo che, nonostante nella fornace ardente non si bruciano, perché dopo c'è tutta la figura intera. Però la fornace ardente era un luogo di tortura, di pena capitale, per chi si opponeva a fare questo culto al potere, culto all'imperatore, al Nabucodonosor. Ed è curioso che Matteo prende questa immagine proprio per dire il contrario. Curioso questo, perché va a finire nella fornace ardente non chi non adora il potere, come diceva Daniele, no? Ce lo diceva l'imperatore lì dei babilonesi, ma va a finire nella fornace ardente chi del potere fa il suo idolo. Proprio tutto il contrario è di quello che ha detto Daniele. Proprio qui vedete l'abilità di Matteo di essere un grande conoscitore, un grande scriba, che sapeva veramente come entrare nella scrittura per rilavorare certe immagini che, mantenendo la loro forza, una fornace ardente, insomma un luogo di tortura, però potessero far capire alla comunità il rischio che si corre quando tu, anziché aprirti alla proposta del Vangelo, ti chiudi in questi che sono le categorie del potere. E ovviamente è un'immagine figurata, non esistono fornaci ardenti certamente, ma quello che sta dicendo Matteo: quando uno si lascia prendere dall'ambizione del potere, si brucia dentro. Ed è così, il potere è qualcosa che ti corrode, una specie di bruciore, no? Pur di salire, pur di comandare, pur di manifestare la propria potenza. Quindi anche la storia dell'immagine della fornace ardente si presta bene, che non è tanto il luogo della tortura quanto anche la frustrazione o la distruzione che tu ti porti dentro, di consumarti, di bruciarti per questa ansia di dominio, no? Che ti distrugge poi completamente. Quindi non è l'inferno la fornace ardente. Non so, domenica, quando due domeniche fa, quando abbiamo letto il Vangelo della cizania, poi domenica scorsa della rete, sti preti cosa avranno detto della fornace ardente? Ma certamente non è l'inferno la fornace ardente. Sia chiaro che non esiste questo luogo di condanna, quanto questo rischio di finire consumato, di bruciarsi in quelli che sono appunto le proprie ambizioni, o questo desiderio, questa smania, no, di potere, di salire, di comandare. Ci sono ancora altri termini, ma rari, per esempio il termine abisso, lo vedremo anche domani nel Vangelo di Luca. Lo supplicavano che non intimasse loro di andare nell'abisso. E quindi l'abisso come il mondo dei morti, dal cui non si può più uscire, cioè un mondo che è separato dal mondo dei vivi. L'abisso è questa separazione che non permette più il contatto tra i vivi e i morti. Troviamo anche in Paolo e anche nell'Apocalisse questa immagine dell'abisso. Poi c'è anche la voragine, tra noi e voi c'è una grande voragine, lo stesso nel Vangelo di Luca. E poi il Tartaro, questo soltanto nella seconda lettera di Pietro, Dio infatti, anche Pietro, qui abbiamo questa lettera, sicuramente un giudeo, molto influenzato da quelli che erano le riflessioni di quella tradizione legata poi anche a una certa letteratura apocrifa, Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò nel Tartaro, tenendoli prigionieri per il giudizio. Sono immagini molto più così rare che appunto per quello che riguarda la seconda lettera di Pietro poi risentono di questo influsso più apocrifo di testi che si diffondevano nei gruppi più seletti, più separati, dove si potevano raccontare cose del genere. Ecco, accanto a questa visione un po' più tragica del morire, e concludiamo, come abbiamo detto all'inizio, ci sono comunque nei testi dell'Antico Testamento, il libro della Sapienza, abbiamo detto anche il libro di Daniele, dove già si parla di questa risurrezione dei giusti, vedete qui, le anime dei giusti sono nelle mani di Dio e nessun tormento li può toccare. Quindi si parla già, i giusti sono quelli che hanno superato le anime, hanno superato la morte. O poi i testi apocrifi, i Salmi di Salomone e il quarto, un altro libro di Maccabei, sono fin quattro. Coloro che temono il Signore si rassegneranno per la vita eterna, la loro vita non finirà più. O poi i martiri, ecco quella storia di Maccabei, hanno ricevuto un'anima pura e immortale da parte di Dio. Ecco, a noi ci interessa allora sapere come nei Vangeli questo aspetto del morire viene svuotato da tutta la sua drammaticità. Questo pensare all'aldilà non è stato un tema da trattare, perché quello che conta è l'aldiquà vissuto in maniera corretta, buona, giusta. E allora la novità di Gesù è che rompendo con questi schemi o con questi pregiudizi o con queste superstizioni, perché dopo lì un po' tutto si mescola, ci ha dato una visione nuova, perché vedete, anche come noi vediamo il morire, così vediamo anche il vivere. Se noi abbiamo paura della morte o consideriamo il morto come una fonte di impurità o siamo incerti se a quel momento la bilancia andrà su, anche il vivere ne risente di questa immagine che abbiamo del morire. Per questo vedete com'è importante avere la buona notizia del Vangelo, che presentando la morte in una visione nuova ci aiuta anche a vedere la vita in una visione nuova, perché le due cose vanno insieme. Allora, e questa apertura che ti lascia completamente sereno e che non avendo più quella paura o quella visione tetra o come che crea appunto una certa così soggezione o questa impurità, se tu ti liberi di tutto questo, anche il vivere poi, il tuo vivere con gli altri, ne risente di questa visione nuova, ne risente positivamente. Questa è la cosa importante. E ecco, c'è il discorso, per esempio, che molti dopo tirano fuori, prendendo dalla tradizione greca il discorso dell'immortalità o il discorso della reincarnazione, che anche questo non viene trattato appunto nel Vangelo. Nel Vangelo quello che si presenta è la realtà umana, una realtà che è composta da un corpo carnale e da uno spirito che lo anima, o un'anima che lo rende intelligente a questo corpo, o lo rende capace di atti che sono anche buoni, morali, che ha una capacità anche di decidere, di scegliere quello che è buono. E questo è inscindibile, non si possono separare queste due cose. Ecco, il Vangelo, sia nei confronti della tradizione ebraica o della cultura biblica, sia in quella greca, ha dato un passo in avanti enorme per superare certi scogli, sia nei confronti della paura della morte, sia in questa visione un po' così scisa, o questa specie di separazione tra da una parte il corpo, da un'altra parte l'anima, che poi purtroppo questo è entrato lo stesso nella nostra tradizione cristiana, no? E noi diciamo che il corpo va sottoterra e l'anima va a finire non sappiamo dove, o si va, o che ne so, sarà in questo luogo indefinito, perché dopo dovrà. Questo non fa parte del messaggio di Gesù, ma non fa parte perché anche il messaggio si è inserito in una tradizione dove era impossibile scindere, fare questa separazione di un corpo senza anima o senza spirito o di uno spirito senza corpo, non è possibile questo. E anche la storia dell'immortalità, perché questo lo recuperiamo più, lo prendiamo più dalla cultura ellenistica, c'è un passaggio nel Nuovo Testamento, un'espressione di Gesù, quando, ecco perché dice, ma l'anima immortale, un attimo, è la persona che può partecipare a una dimensione di vita che non muore mai. Quando Gesù dice che non bisogna aver paura, non temete, quello che vi dico in segreto, pubblicatelo, ditelo all'aperto, e non abbiate paura di quelli che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima, la vita, dice Gesù. Abbiate paura di quelli che il corpo e l'anima possono buttarli nella Ghenna. Quindi, se abbiamo questa dichiarazione di un'anima che va a finire nella Ghenna, non è immortale quest'anima, allora. Quindi vedete anche, sono piccoli passaggi, ma che ci fa capire che il Vangelo ha preso anche le distanze da quelle che potevano essere le grandi correnti di pensiero, perlomeno tentativi, di potersi pronunciare su questo discorso, ossia con questa visione di un'anima immortale che poi viene a finire in un corpo mortale e deve subire questa specie di esilio, sia la immagine un po' così, certo, un po' meno schizofrenica, però comunque di una vita che nella incertezza dell'aldilà aspetta che sia Dio a decidere che fine dovrai avere. Quindi Gesù ha superato queste, la buona notizia di Gesù, ha superato veramente queste posizioni, e anche per quello che riguarda la reincarnazione, che oggi va molto di moda questo discorso, perché abbiamo anche un influsso addirittura non soltanto la cultura greca ma anche da quello che riguarda l'Oriente, ma è contrario proprio a questa visione unica e irrepetibile dell'essere umano, perché la reincarnazione significa che quest'anima ha sempre un valore in più in un corpo che non sempre è all'altezza di quest'anima e dovrà trovare così una volta ancora, fino a che arriverà quel nirvana famoso, non sappiamo che cosa, il suo completamento. Quindi è contrario all'insegnamento di Gesù quando il corpo è proprio quello che rende questa presenza dello spirito, dell'anima, visibile, cioè capace di interagire. Senza la carne questo non è possibile. Quindi il corpo, la grande novità di Gesù, è che la carne, nella sua fragilità e nella sua debolezza, viene innalzata con questo spirito da cui non si può separare, se viene accolto certamente, viene innalzata a una dimensione veramente degna, proprio alta, superiore. Non è più questa visione greca e poi anche della filosofia orientale di diminuire la carne a scapito dello spirito. Anche questo è stato messo in chiaro, perlomeno in modo anche molto conciso, però messo in chiaro, non si può separare questo. C'è un pensatore, un padre, concludo, della chiesa, Origene tratta su questo aspetto, anche perché la storia della reincarnazione noi la troviamo già nella Grecia, questa trasmigrazione delle anime famose, no? E c'è un'espressione molto bella in Origene. Noi per esempio conosciamo l'espressione il filantropo, la filantropia, no? Che è l'amore all'uomo, no? Anthropos. Origene usa un'altra espressione, uno dei suoi scritti in cui contesta questa storia della reincarnazione, che non è la filantropia, ma Origene usa questo, filosomatos, soma è corpo, in greco, il corpo, la parte più fisica, quindi questo essere anche amante del corpo, dice Origene, non soltanto dell'essere umano, ma anche dell'uomo nella sua carnalità, perché è nella carnalità della persona, nella nostra carne, dove si manifesta anche quello che siamo, ed è nella nostra carne dove dimostriamo che siamo unici e irrepetibili, e che questa carne, se veramente diventa dimora dello spirito, questo spirito che libera, che risana, che promuove la crescita, questa carne viene rivestita dello stesso splendore divino. Questa è la novità di Gesù. E allora abbiamo preso questa immagine, mi piaceva questo, questa espressione di essere anche filosomato, non soltanto filantropo, non amare soltanto sì, la filantropia, no? L'essere umano come qualcosa di globale o di generico, no, ma anche l'essere concreto, la carne concreta, la realtà umana nella sua proprio più individualità, dice Origene, questo noi l'abbiamo imparato dal Dio incarnato, l'abbiamo imparato da questo Dio che si è fatto carne e che appunto ha reso anche la nostra realtà umana carnale, l'ha resa degna di poter così accettare, accogliere la stessa condizione divina. Ecco, questo per concludere con la storia della reincarnazione, che appunto non c'entra assolutamente nulla col Vangelo, quindi non è una questione che si pone, ma soltanto alcuni padri della Chiesa hanno cercato di controbattere questa idea, che comunque noi, anche se non crediamo nella reincarnazione, ma noi possiamo dire che siamo ancora reduci, noi come cristiani, siamo ancora reduci di queste eresie dei primi secoli, questa famosa eresia, questa corrente che era molto importante nella cultura ellenistica, che ha a che fare con la conoscenza, lo gnosticismo, la gnosis, gnosis conoscere, conoscenza, in cui si degradava la carne per esaltare lo spirito. Ecco, questo che è stato combattuto dalla Chiesa, perché era contrario alla nostra grande verità che è il Dio incarnato, questo è poi subentrato e si è diffuso con una forza incredibile in tutta una falsa spiritualità, di cui siamo ancora reduci noi del XXI secolo, in cui bisognava mortificare la carne per esaltare lo spirito, o negare la carne come qualcosa di peccaminoso, si dice in italiano, peccaminoso, di sporco, di sudicio, che non si poteva assolutamente accostare alla superiorità dello spirito. Questo che è stato contestato nella Chiesa, appunto perché va contro la grande affermazione che il credere nel Dio incarnato, purtroppo poi, e ancora e questo lo vediamo in tanti gruppi, in gruppi che si chiamano cattolici, però dove il corpo viene negato, perché quello che vale è lo spirito, e questo non si può accettare in una comunità cristiana che ha dato adesione a Gesù, il Dio incarnato, e con questo mi fermo, grazie, basta, se non c'è più. Cioè, quando dicevo questo discorso di non accettare la carne, è come tu puoi offendere l'altro, come tu puoi controllare l'altro anche nella sua carnalità, no? Con l'idea del peccato, della colpa, sono cose terribili queste. Allora c'è Luciano che interviene, abbiamo una ventina di minuti prima dell'Eucaristia. Ecco, Luciano, chiaro, conciso e interessante. Ecco, bravo.
Allora, fatto dalla fine, cioè quando tu hai accennato a Gesù, che quando parlava della Iena comunque probabilmente usava sempre dei simboli, ma simbolicamente.
Certo.
Che chi va alla Iena, insomma, finisce, cioè non c'è l'anima. D'altra parte sarebbe anche non in contrasto con una certa tradizione biblica, la quale parla della seconda morte, che parla che l'altro.
Questo lo faremo, certo, poi.
Cioè chi muore è finita, non c'è niente. Quelli che hanno
non sappiamo.
Per fortuna speriamo tutti, no?
No, ma tutti abbiamo l'anima, dice Gesù, che l'importante è non finire in quel luogo dove ti possono far uccidere sia il corpo che l'anima. Che il
che Dante, comunque, che è un po' Dante aveva anche presente non solo la tradizione aristotelica, ma anche un po' evento ispano-arabo tra il 7 e l'8 secolo, dove anche lì per alcune idee diciamo un po' tremende dell'inverno.
Ma questa è tutta una letteratura che si è cominciata a evolvere dal VI secolo in poi, che poi nel Medioevo ha avuto tutto il suo grande sviluppo, e che poi anche dopo è stato, immaginate quando ci sono queste racconte delle vite dei santi o delle sante che hanno visto l'inferno, no? Ma non hanno visto l'inferno, raccontano quello che hanno letto in quei libri, non hanno visto niente queste persone. Cioè che dopo loro proiettavano sulle loro visioni o le loro impressioni quello che già avevano letto, che qualcuno si era già preparato a descrivere in un modo veramente orrendo e improponibile.
Però ancora più brevemente, prima che bene, io non contesto quello che tu dici, perché c'è stata disinterpretazione, cioè quando la signora tra i Maccabei, quando tutta la famiglia viene buttata,
la madre dei Maccabei,
il fratello più piccolo, l'ultimo che con la città si butta il grosso fuoco, lui dice io non ho paura, credo che si rivolga alle mie capipane probabilmente, no? Non ho paura perché tanto so
che risorge
ricompensato con la risurrezione, si trova con una, mi parla con una sentenza incredibile,
certo,
perché non dico quello che è tutto, perché forse c'è la ricompensa di entrare sempre.
Certo, la ricompensa è che tu risorgi perché sei stato fedele per non mangiare il maiale fino a buttarti nel fuoco. Questa è la ricompensa che tu hai avuto. La risurrezione è la ricompensa, certamente. Perché se tu non hai fatto quelle cose, non risorgi, certamente. Quindi la risurrezione non l'ha visto come un dono, ma come lo sforzo che tu ti avevi, che il premio che tu ti avevi grazie al tuo sforzo, che ti sei fatto bruciare o tagliare la testa per non mangiare il maiale e per non fare altre serie di cose che ti dicono di fare.
Sì, io volevo fare una riflessione, forse anche una domanda. Partendo proprio da Philosophatos, partendo anche da quello che è stato detto ieri, Alberto, Dios,
e Zoe,
e a un certo punto Alberto diceva che alla fine Dio eternizza quello che siamo, in questo senso. E tra bios e Zoe mi pongo anche l'elemento dell'eros, del piacere, in senso ampio. E quindi alla fine è vero che adesso mi interessa quello che dice Gesù, mi interessa vivere qui ed ora una vita eterna nel senso qualitativo del concetto, non dello spazio o del tempo. Però appunto in questa qui ed ora anche l'eros tra bios e Zoe ha la sua parte, secondo me,
certo.
Perché appunto questo piacere, che appunto mi domando, alla fine, quando vivremo una seconda dimensione, che al momento stiamo vivendo, questi defunti sono già in questa...
Ma tu guarda, ma certamente tu prendi...
Avremo dei percorsi,
ma certo. Beh, questo... Ora, ti consiglio più... Allora c'era per i musulmani c'hanno queste vergini famose, no? Ma domani parlando di Sadducei capiamo che ovviamente una cosa è l'erotismo, l'eros, il piacere, un'altra cosa poi la sessualità con una funzione anche riproduttiva, certamente la sessualità ha anche questo aspetto della riproduzione, certamente. E allora e questo era quello che valeva per gli ebrei a quel tempo, perché più che il piacere era la riproduzione. Ma e questo non funziona più, non serve più, è una vita di risorti, no? Il discorso della riproduzione va bene in questa terra. Però la questione dell'eros come piacere sensoriale dei sensi, se tu prendi il testo di Isaia, dove parla alla fine dei tempi, su questo monte il Signore farà un banchetto di grasse bevande, di vini succulenti, di osso buchi, dice anche Isaia, proprio l'osso con il midollo dentro, che è una cosa ricchissima, mi dispiace per i vegani che si perdono questa meraviglia di Isaia. Cioè Isaia sta parlando di un piacere fisico che era proprio quello che faceva il re quando, avendo sconfitto l'avversario, il re preparava un banchetto per i suoi ufficiali. E il re preparava le pietanze migliori per quelli che si erano impegnati con lui nelle sconfitte dell'avversario. Qui l'avversario che viene sconfitto è la morte, dice. Non ci sarà più la morte, non ci sarà più il dolore, la sofferenza. Quindi non soltanto il piacere fisico, ma l'assenza di qualunque forma di dolore. Perché tante volte dobbiamo fare i conti tra il piacere e il dolore, le due cose vanno un po' sempre insieme. Isaia addirittura parla di questo banchetto meraviglioso, togliere quella coltre che impediva di vedere la realtà nella sua ricchezza, asciugare le lacrime, dice, e poi mandare via per sempre la morte. Però per parlare del banchetto, penso che l'idea sia veramente... Perché vedete, è vero che lei ha fatto un accenno alla sessualità, però se noi stiamo un po' a fare i conti, è sempre meglio il mangiare, eh? È meglio il mangiare, perché vi faccio una battuta, è meglio... Peppe e Marco, sai, perché lui sta dicendo del piacere sessuale anche nell'aldilà, no? E io dicevo che sì, certo, il piacere c'è, la sessualità come riproduzione non serve più, però una battuta vi racconto, questo che si deve sposare, questo tizio, e appunto scegliere una moglie è sempre una cosa impegnativa, no? Allora la madre dice, figlio mio, scegliti una donna che sappia cucinare, perché la bellezza passa, ma la fame rimane sempre. Quindi il piacere sessuale dopo a 80 anni si riduce molto, ma la fame rimane sempre. A 80 anni c'è una fame di volacce, voglio mangiare, no? Ecco, vedete, il piacere del mangiare forse, che ha anche a fare molto con l'erotismo tra l'altro, il piacere del mangiare è una maniera anche di spiegare che non si perde questa ricchezza, no? Quindi io credo che, adesso con tutti i ritocchi, però anche Isaia ha voluto... Questo è importante, non perdere. Quindi quando si parla del giardino delle delizie, o il Gan Eden, era sempre un giardino dei piaceri, secondo tutta la mentalità più iranica, persia, dove viene fuori questa storia del paradiso, no? Ma sono tutte immagini, anche Gesù dice a quel disgraziato, oggi sarai con me in paradiso, a questo brigante, non al buon ladrone, no? Come noi diciamo sempre, era un brigante, era un terrorista terribile, aveva combinato delle cose assurde. Oggi sarai con me in paradiso, e usa questa espressione che significa il giardino dei piaceri, per uno che aveva combinato tanti guai, no?
Uno però proprio su questo, l'altro non gli dice niente, quindi immagino, tornando sempre al discorso di ieri, che chi poi alla fine non valorizza Zoe, penso che Zoe, per fare degli esempi banali,
ma
e Totorino alla fine dei tempi si incontreranno con loro, ma non faranno niente di che, cioè saranno morti in eterno, perché...
Vedi anche noi su questo, però vedi anche, vedi, il Vangelo ci libera di questo tipo di pensiero, che a volte è sempre un po' legato all'idea di vendetta che noi tutti comunque ci attendiamo. Ecco, il Vangelo ci libera da questa visione vendicativa. E allora non si pone il problema, cioè non sta, certo, c'è la ghenna, c'è la fornace ardente, sono tutte figure, però l'attenzione non è data sulla ghenna o sulla fornace ardente o sull'abisso, ma l'attenzione è data sulla tavola, sullo stare insieme, sul parlare. Questa è la cosa che importa, no? Questa è la condivisione, il volersi bene, il darsi una mano, l'aiutarsi, no? Questo è quello che conta. Quindi nei Vangeli l'accento è messo su questo aspetto positivo della vita. E anche per coloro che hanno sbagliato tutto nella vita, noi non possiamo dire niente. Noi soltanto possiamo dire che siamo fortunati, siamo beati, dice Gesù, se abbiamo capito la sua proposta. Perché già la vita eterna la stiamo gustando qui, in questa terra.
E neanche Dio potrà dire qualcosa se è vero.
Ma vedi, anche il discorso, e concludiamo, il discorso, se Dio è amore, come noi lo definiamo, l'amore non può escludere nessuno, se no non è amore. A me di parlare di un Dio che mi ama, ma che mi può punire, questo è una contraddizione. Non si può accettare questo, o mi ami o mi detesti, ma se mi ami non mi puoi detestare. Quindi questa idea, se noi diciamo che Dio è amore, questa è un'affermazione, allora l'amore è inclusivo, l'amore non esclude nessuno, qualunque cosa combini. Che poi una persona non voglia farsi avvolgere da questo amore è un altro discorso. Ecco, il bello dell'amore è che non potendo imporsi, io non posso dire a Romano, caro Romano, ti ho portato questo libro a cui ci tengo tanto, io te lo voglio regalare perché ti voglio un gran bene e con questo libro ti manifesto tutto il mio amore per te. E Romano mi può dire, ma a me non mi interessa niente del tuo cavolo di libro. Io cosa farò con Romano? Gli spaccherò il libro nella testa? No, mi porterò il libro con immenso dolore. Però, ecco, Romain non ha avuto questo tipo di partecipazione al mio amore. Quindi l'amore non si può imporre, si può soltanto comunicare, si può accogliere, si può condividere. E allora, ecco, noi diciamo che l'amore inclusivo non esclude nessuno, però tu devi anche sentirti, ecco, accolto. Se no, appunto. E su questo non sappiamo. Allora, guardate, siamo all'Eucaristia, nel set. Allora, Giuseppe Collina e poi Daniele. Daniele. E c'era prima, chi c'era? Ah, Maria Grazia. Allora, tre domande e poi andiamo a preparare per l'Eucaristia.
Io sono rimasta entusiasta della descrizione che tu hai fatto alla fine di questa unione tra corpo e spirito, questa rivalizzazione della nostra, chiamiamola proprio fisicità, che diventa espressione dello spirito, questo nostro corpo che viene divinizzato. Bene, nel momento della morte è pur vero che il nostro corpo lo lasciamo.
Certo, come lasci un abito che ti è rimasto già piccolo e stretto?
Io per cercare di faccio, non so, mi piccio nella testa il serpente che cambia la pelle.
Sì, questa è un'immagine.
Però,
la crisalide, no? La crisalide, il vermiciattolo che diventa una farfalla, anche questa è un'immagine, no?
È vero, però il nostro corpo è destinato.
No, la nostra. Allora vedi. Qui noi abbiamo sempre a che fare con i concetti, ho detto filosomatos, soma è il corpo. No, ma perché carne si dice sarx, in greco. La sarx è quello che si perde, ma il soma no.
C'è questa separazione?
No, perché tu, cara Maria Grazia, ecco, essere un po' come diceva Origene, devo essere un po' filosomatos tutti. Tu hai amato il tuo corpo da bambina, e tu ami adesso il tuo corpo da donna adulta, tu sei filosomato del tuo corpo, ma la tua carne di adesso non è la carne da bambina, perché c'è un po' più di rughe, ha perso elasticità, magari c'ha qualche acciacco, vedete? Quindi il tuo soma è rimasto sempre quello di Maria Grazia, che è irrepetibile, e quello non si perderà mai. La sarx la lasciamo piano piano, perché la tua sarx di quando avevi 5 anni, che eri tutta così, non è come la sarx adesso, che è molto più faticosa, perché sentiamo gli acciacchi, sentiamo le cose. E diceva Origene, così come si ama il corpo del bambino e si ama il corpo dell'anziano, così ameremo il corpo da risorti, che sarà una ulteriore trasformazione, dice Origene. Quindi, così come il mio corpo, la mia carne, perché abbiamo sempre questo problema della terminologia, così come la mia carne da bambino si è trasformato nella carne di una persona adulta, così, e io non mi sono manco accorto, mi sono accorto perché quando vediamo le foto, la fattuta che fa Alberto dice, oddio, non sono venuto bene in questa foto. No, no, sei venuto benissimo. E che non è quella di quando avevi 15 anni, caro. Diciamo sempre, come sono venuto male in questa foto? No, no, sei sempre te. E che non è come. Ecco. Allora, così come tu non ti sei accorta di questa trasformazione, anzi, tu hai addirittura gradito che la tua carne non sia come la carne di un bambino, che sia della persona adulta con la quale tu puoi fare cose molto più belle di quando era bambino, no? Ecco, tu non ti sei accorta di questa trasformazione, però il tuo soma, la tua persona somatica, è rimasta sempre quella di Maria Grazia, perché anche se tu mi fai vedere una foto di quando avevi 5 anni, o mi fai vedere la tua famiglia, facciamo sempre questo, chi sono io? Tu sei questa qua. I tratti somatici sono rimasti, anche se carnalmente il corpo si è, o biologicamente, il corpo si è molto trasformato. Così succederà al momento della morte. C'è questa ulteriore trasformazione di cui non ci renderemo conto. Però il nostro soma, come tratto identificativo, rimane. E questo, dice Origene, è per tutte le creature, cani compresi, per tutte le creature questo,
spirito,
non soltanto
questo. Spirito e sars al posto di anima e corpo.
Ne parliamo dopo. Allora, Daniele e Giuseppe, andiamo via.
Io sono rimasto molto colpito dal passo che parla della fornace ardente, no? Mm-hmm. E dell'idea quindi che siamo noi che, non facendo crescere questa zona, piano piano ci
consumiamo.
La teoria dell'annichilazione.
Giusto.
Ma perché Matteo dice che verranno gli angeli e ci cacceranno là. Questo certo. Che mi preoccupa un po'.
Allora, il discorso sempre noi... Allora, abbiamo Giuseppe Colina, poi rispondo a tutti e due. Giuseppe, facciamo la domanda.
Mi riaggancio agli angeli, ma sulla seconda lettera di Pietro. Io infatti non risparmio gli angeli che avevano peccato, ma li precipitò nel tartaro, tenendo che più di niente più di gli angeli.
Ecco, allora, noi abbiamo sempre a che fare con un modo di intendere il mondo, la realtà che non è il nostro. A parte perché noi quando pensiamo all'angelo pensiamo subito a questo personaggio svedese con le ali, non sono questi gli angeli, non sono questi. Allora, il discorso per Daniele è che noi quando leggiamo questi testi, Gesù sta parlando di una parabola, sia per la cizagna, sia per la rete, è una parabola, non è una riflessione che sta facendo alla comunità, ma sono immagini che servono per rendere più incisivo il messaggio. Che non si prendono alla lettera, certamente. Però è vero che quello che sta dicendo Gesù, che alla fine di questa età, ma ci sarà una coscienza collettiva che saprà distinguere quello che è stato buono da quello che è stato veramente inutile. Basta. L'importante è che nessuno rimanga nell'inutile, che tutti possiamo entrare nella condizione di buoni. Per quello si mette con l'immagine. Quindi non è che ci sono degli angeli che vengono a fare questa cosa, no, non è, cioè questa è la figura per farti entrare nel messaggio con la sua ricchezza, no? Cioè, anche noi quando cresciamo come storia, seppur la nostra memoria sia sempre un po' corta, noi diciamo che la memoria, avere memoria o fare memoria, dovrebbe essere anche un esercizio politico, anche legato alla politica, perché quello che oggi manca è questo. Per cui oggi commetto un reato e domani mi presento come sindaco di Montefano e magari mi eleggono tutti, mi applaudono. E non c'hanno la memoria che io prima sono stato un corrotto. Ma no, scusa, non posso eleggere sindaco di Montefano uno che è corrotto, perché sicuramente combinerà altre cose, no? Quindi questa mancanza di memoria, vedi, è quello che mantiene sempre in atto quello che è ingiusto, quello che è anche contrario al bene. Allora, la memoria che noi possiamo avere come comunità di credenti, che alla luce del Vangelo sappiamo valutare le cose buone che sono state in questa storia e sappiamo avere un'immagine veramente appagante, positiva. Quindi questa memoria cresce nel bene e questo porterà ovviamente a crescere. Io credo che l'idea ultima di Matteo è dire che questo crescerà così tanto da svanire quella realtà contraria, negativa. Perché anche questo è un aspetto importante nel cristianesimo, quando si parla della risurrezione, quando si parla di una vita eterna o di una zoe, che non è egoista, non è che io mi devo salvare, questo è contrario all'insegnamento di Gesù. Questa visione egoistica, come poteva essere per esempio anche gli antichi greci, parlavano dell'immortalità della fama. Una persona famosa diventava immortale, ma questo era legato soltanto al suo prestigio, alla sua persona. Gesù non parla così. Gesù dice che anche il discorso del vivere è qualcosa che comprende gli altri, che abbraccia l'altro. Siamo in comunione in questo crescere verso il bene. Non è qualcosa di singolo che riguarda la mia vita, ma riguarda la vita di tutti. E questo, su questo la Chiesa, quando anche parla della salvezza, no? Questa visione anche collettiva è molto importante, perché non tutti siamo bravi per tutto e magari c'è qualcuno che non ha avuto però è il bene che tu fai, è la volontà buona che tu metti nelle cose che attira anche l'altro in questa specie di onda benefica. Questo è il bello della salvezza, cioè che non è che uno si salva da solo, ma ci salviamo insieme dal momento che insieme condividiamo questa buona notizia di Gesù. Allora crescere la memoria di quello che di buono, di sano nella storia sta permettendo la costruzione del regno, questo ci rende sempre più capaci di fare cose buone. E allora ecco, avere una cattiva memoria o pensare che si possa continuare a tramare il male, l'ingiustizia, la corruzione, questo rallenta, ma certamente non impedirà al progetto di raggiungere il suo obiettivo. Ma certamente non è che si saranno angeli, che questo è tutta una figurazione. L'importante è che cresca nella storia questa coscienza di bene e che possiamo crescere come comunità anche con i nostri limiti. Magari io non sarò bravo come Romano, ma grazie a Romano, che è più bravo di me, mi comunica quella bravura che a me mi manca. E il Signore è contentissimo anche su questo. Non è che dobbiamo essere perfetti, no, no, non esiste così, no? Quando Gesù dice, adesso andiamo via, che il regno dei cieli è come una donna che ha messo un pugno, un pochino di lievito nella massa, ma quello che conta è quel pochino di lievito. La massa magari non è un granché, anzi è qualcosa di informe, di mediocre, però con quel pochino di lievito anche chi è mediocre si trasforma. Allora l'importante è sapere che noi possiamo fare molto del bene, che non è soltanto il dire le cose che noi vediamo in maniera così pratica, ma le cose che noi, anche senza vederle, stiamo diffondendo per una realtà di crescita, di memoria collettiva che si apra sempre al bene. Io a questo ci credo veramente. Io credo che ovviamente noi facciamo delle nostre cose con la nostra buona volontà, ma non sempre riusciamo ad andare oltre un certo tipo di perché non possiamo, perché siamo, però con quel bene o con quella volontà di bene che noi dimostriamo, noi stiamo aprendo dei canali, stiamo aprendo degli orizzonti dove il bene comunque si sta espandendo e noi non possiamo immaginare dove arriverà questo. Allora, è ecco per quale motivo Gesù o Matteo si usano queste immagini a volte forti, ma non per spaventare, ma per incitare ancora a questa realtà di bene. Perché noi non possiamo neanche immaginare che cosa si può fare con la nostra volontà di cercare e di comunque comunicare il bene. A volte non gliela facciamo, però questa volontà rimane e questo impegno non cessa. Quindi è qualcosa che supera le nostre forze, certamente molto limitate. E allora questo è il nostro credere in un Padre, ecco, che trasforma, che fa nuove, che porta avanti, però che noi siamo chiamati ad entrare in questa memoria di cose buone. E andiamo via. Ne parleremo domani pomeriggio. Sì, basta.